Riprendiamo la nostra lezione partendo dalla slide numero 10 del file denominato Introduzione. Come avrete notato, questa trasparenza e le successive sono riprese dal corso di Fondamenti di Informatica, sia perché richiameremo qualche argomento fondamentale e di utilità per il corso di calcolatori elettronici, ma soprattutto perché analizzeremo in maggiore dettaglio alcuni aspetti lì solo accennati e soprattutto quando parleremo dell'architettura della CPU, cercherò di mettere in chiara evidenza alcuni aspetti di questo processore che andiamo a studiare, il processore MIPS, che in qualche maniera risulteranno inattesi, perché forse contrari alla normale percezione del buon funzionamento di un processore. L'architettura della macchina di von Neumann che vedete nella slide è un'architettura in cui compaiono le cinque componenti classiche di un calcolatore. Di fatto, due di queste sono accorpate all'interno della CPU, che sono la ALU e l'unità di controllo. L'organizzazione, come sapete, è indipendente dall'hardware utilizzato, quindi stiamo parlando di una struttura teorica, la cui implementazione ovviamente ha avuto forti evoluzioni nel corso degli anni. I primi processori erano basati sulle valvole, che erano dispositivi particolarmente ingombranti e che erano caratterizzati da enormi consumi. Oggi sono caratterizzati dai MOS, dai transistor MOS, che ovviamente sono molto più compatti e ci permettono di avere grandissime prestazioni in spazi ridotti e con basso consumo. Come potete intuire, unità di ingresso, memoria, CPU, unità d'uscita, consistono di livelli gerarchici in cui ogni livello nasconde dettagli al livello superiore. Questo è il principio di astrazione a cui si ispirano i progettisti hardware e software per affrontare la complessità dei sistemi di calcoli, come abbiamo avuto occasione di vedere nelle lezioni passate. Come si vede in questa immagine, attraverso un'unità di ingresso riceveremo i nostri dati, potremo anche ricevere i nostri programmi. Queste informazioni saranno collocate in memoria, in cui le sequenze di 0 e 1 opportunamente intercalate ci diranno quale operazione eseguire ed eventualmente su quali dati operare. Una volta che le elaborazioni siano state portate a termine, siano state effettuate, dalla CPU verranno travasati ancora in memoria gli esiti delle operazioni, quindi i risultati ottenuti, che potranno essere inviati su unità di ingresso, di uscita e ovviamente proposti a video o comunque su altre unità che permettono l'estrazione dei risultati. Quando parliamo di unità di ingresso e unità di uscita, vi prego di vedere questi termini in modo ampio. Perché è vero che l'unità di ingresso potrebbe essere la tastiera, il mouse, l'unità di uscita potrebbe essere la stampante o il video, ma potrebbero essere anche mille dispositivi che permettono di fornire al nostro elaboratore informazioni, variabili fisiche, che rappresentano qualcosa che il nostro sistema di elaborazione deve manipolare. E quando parleremo di uscite, ovviamente dovete pensare anche a tutti quei dispositivi di attuazione che permettono di movimentare, di riscaldare, di comprimere, di fare tutte quelle operazioni che possono essere utili per gestire il nostro processo fisico. Come ricordate, le linee a tratto pieno rappresentano il canale di comunicazione attraverso cui passano i nostri dati, e ovviamente questi non sono altro che dei bus, un insieme di linee affiancate concettualmente in cui compariranno gli 0 e gli 1 che rappresentano i nostri dati, gli indirizzi e quanto deve essere gestito all'interno della CPU. I collegamenti in tratto azzurro invece rappresentano la supervisione, il controllo che l'unità apposita della CPU esercita su ogni blocco del sistema. Perché, come sapete, questa è una configurazione che si definisce master slave. La CPU è il master del sistema, il padrone del sistema, il gestore e il direttore d'orchestra. Tutti gli slave, gli elementi subalterni, gli schiavi, se volete tradurlo letteralmente, ricevono dei comandi e fanno quello che la CPU chiede istante per istante, per permettere il corretto coordinamento di ogni fase. Nel corso degli anni la tecnologia ha proposto sempre nuovi dispositivi e quindi, seppur mantenendo il significato di unità di ingresso, di unità di memoria e unità di uscita, i dispositivi sono fortemente cambiati, ovviamente ottenendo dispositivi sempre più performanti, sempre più compatti e così via. Vi prego ora di passare alla trasparenza successiva, la numero 11 del file, nella quale ritroviamo fondamentalmente una parte di quella che si chiama unità centrale. Dico una parte perché, come sapete, ai bus che li vedete evidenziati devono essere immaginati collegati anche i dispositivi periferici, quelli cioè che hanno una faccia rivolta all'interno del nostro sistema di elaborazione, quindi una faccia che rispetta in maniera tassativa tutti gli stringenti vincoli di funzionamento temporale dettati dal clock, dall'unità di controllo, dalla temporizzazione e così via. E un'altra faccia invece rivolta verso il mondo esterno che, come sappiamo, è intrinsecamente asincrono. Quindi hanno la funzione di permettere un colloquio tra il mondo esterno, totalmente senza regole, scoordinato dal funzionamento della CPU, al mondo interno che ha regole assolutamente tassative, il non rispetto delle quali ovviamente porterebbe il nostro sistema a non funzionare correttamente. Come sapete, come vedete, all'interno della centrale noi vedremo la nostra CPU dotata macroscopicamente della ALU e dell'unità di controllo. Vedremo comparire due macro memorie, che sono la memoria read-only memory, che è una memoria a sola lettura, nel senso che la CPU potrà solo leggere da questa memoria. Non è vero in senso letterale che sia una memoria a sola lettura, perché questa memoria, come sappiamo, potrà essere scritta dal programmatore in fabbrica con varie modalità e varie versatilità di utilizzo, ma durante il funzionamento operativo della CPU questa memoria non potrà essere scritta, potrà essere solo letta e conterrà tipicamente i programmi che sono invarianti nel corso del tempo, quelli che rappresentano i programmi all'avvio di un sistema di elaborazione, i programmi che permettono l'intero funzionamento nel caso di un sistema embedded che automatizza, che risolve un problema ben specifico. A fianco alle memorie ROM troviamo le memorie RAM. RAM vuol dire Random Access Memory, memoria di accesso casuale. Come sapete, non deve ingannarvi questo nome perché anche in queste memorie non c'è nulla di casuale. Il colloquio tra la CPU e i dispositivi di memoria è assolutamente deterministico. La CPU decide con chi parlare e solo quell'interlocutore sarà attivo per ricevere o per inviare informazioni. Non c'è nulla di casuale. Il nome memoria d'accesso casuale nasce dal fatto che, scegliendo a caso una qualunque posizione di memoria, avremo un tempo di risposta che è esattamente uguale, quale che sia la posizione. Questo è totalmente differente rispetto al caso delle memorie magnetiche, nei dischi rigidi, nei nastri o altre tipologie di memoria in cui ci saranno posizioni privilegiate, per esempio la parte di materiale che si trova al di sotto della testina e parti che sono penalizzate, che magari sono lontane e che devono attendere degli spostamenti meccanici perché si raggiunga la casella di interesse. Come ben sapete, all'interno dei sistemi di elaborazione le memorie ROM o RAM potranno essere più o meno capaci, tipicamente in base al tipo di utilizzo che si farà della nostra unità centrale. In particolare, se dovremo automatizzare il funzionamento di un'apparecchiatura, probabilmente avremo un programma che occuperà la gran parte della memoria realmente presente, perché bisognerà immagazzinare tutte le costanti di riferimento, tutti i messaggi che vorremmo che appaiano sui display, oltre ovviamente alle istruzioni che realizzano l'algoritmo che gestisce l'apparecchiatura. Nella memoria RAM magari avremo soltanto poche variabili di appoggio in cui depositare temporaneamente dati che vengono da elaborazioni parziali o i risultati della nostra elaborazione. Quindi il taglio relativo fra ROM e RAM potrebbe essere la ROM piuttosto grande e la RAM ragionevolmente piccola. Totalmente differente è il caso quando questa unità centrale serve per realizzare un sistema di elaborazione per scopi generali come i nostri calcolatori, i nostri portatili, sono computer portatili che utilizziamo. In questi, come sapete, la parte di memoria ROM servirà soltanto a contenere quei pochi programmi che si chiamano programmi di bootstrap, che servono affinché il calcolatore all'avvio monitori grossolanamente le principali funzionalità per capire se ci sono le premesse per un corretto funzionamento, quindi magari verrà controllata la corretta scrittura e lettura delle memorie, la presenza della tastiera, la presenza del mouse o quello che ci interessa come dispositivo di ingresso e uscita, ma dopo di ciò questo programma servirà anche per attivare la memoria di massa affinché i programmi del nucleo del sistema operativo, quelli che sono indispensabili al funzionamento istante per istante, vengano da un certo particolare settore della memoria, se si tratta di un disco rigido, o da una certa zona, se si tratta di una memoria a stato solido, trasferiti nella memoria RAM, perché questi programmi serviranno istante per istante per una corretta gestione delle risorse e quanto di nostra utilità. Tutto ciò quindi richiederà una memoria RAM particolarmente estesa, è conveniente che sia molto estesa, perché riusciremo a sfruttare al meglio il principio di località degli accessi e la gestione virtuale della memoria, di cui abbiamo parlato fondamentalmente in informatica, e perché ci permetteranno di caricare i programmi che l'utente o gli utenti vorranno mettere in esecuzione, ovviamente dalla memoria di massa verso la memoria centrale. Quindi tipicamente avremo memorie ROM ragionevolmente ridotte, quelle che contengono il BIOS in ambito Windows, e memorie RAM particolarmente estese perché dovranno contenere tutti quei programmi che gli utenti potranno o vorranno utilizzare, tutti i dati che questi programmi avranno bisogno di utilizzare, quindi magari grandi matrici, grandi vettori o magari grandi immagini che devono essere gestite. Questo discorso è molto simile a quello che, quanto detto, si ripete pari pari per i nostri telefoni cellulari, in cui avremo convenienza di avere una memoria RAM particolarmente estesa, perché tipicamente ci servirà per immagazzinare immagini e tante informazioni che ci potranno essere utili. Come sappiamo, si tratta di un sistema master-slave. La CPU decide con chi parlare e ovviamente le memorie o i dispositivi di ingresso e uscita dovranno interagire con la CPU una volta attivati. Quando parliamo di colloquio tra le CPU e le periferiche, ricorderete che questo si può attuare con tre modalità differenti. Quello che abbiamo definito polling vuol dire l'intera gestione, l'intero funzionamento in carico alla CPU, che attiverà l'interlocutore, monitorerà istante per istante la disponibilità dei dati e quindi si farà carico dell'intera gestione. Quindi questo vorrà dire che nel processo operativo che la CPU deve condurre, si dovrà preoccupare non solo di attuare le azioni che permettono di rendere possibile il nostro funzionamento, ma anche di monitorare la disponibilità di dati che dall'esterno arrivano, oppure di gestire l'invio di dati senza che questi vengano persi verso un ipotetico interlocutore. Come sapete, questa operazione rende molto semplice il funzionamento, ma è penalizzante perché la CPU deve farsi carico di tutto. Più performante è la gestione attraverso quello che si chiama l'interrupt, cioè sfruttando un'idonea linea del bus dei controlli si potrà attribuire l'incarico alle periferiche di segnalare eventi eccezionali, che possono essere la disponibilità di un dato, situazioni di pericolo, la prossima caduta di tensione dell'alimentazione e quant'altro. In questa modalità operativa l'intelligenza è parzialmente distribuita fra la CPU e i dispositivi periferici. Vuol dire che la CPU lavorerà come se questi eventi non accadessero mai, perché il dispositivo periferico sarà in grado di accorgersi dell'evento, di segnalarlo attraverso una segnalazione apposita, si chiama interruzione, ricevuta la quale la CPU comprenderà che un dato è disponibile o che un evento si è verificato e intraprenderà le corrette azioni per leggere quel dato o magari per prevenire situazioni di pericolo. Come sapete, anche l'Interrupt ha un piccolo difetto legato al fatto che quando le informazioni da trasferire diventano tante, continuare a inviare Interrupt perché tanti dati arrivano potrebbe essere penalizzante per il funzionamento della CPU, che verrebbe così ciclicamente disturbato. In questi casi sappiamo che esistono le tecniche che si chiamano accesso diretto alla memoria. Questa tecnica consiste nel segnalare a cura della periferica non solo che i dati sono pronti per essere trasferiti, ma farsi carico, una volta autorizzati, del trasferimento di questi dati direttamente in memoria, quindi pilotando linee dei bus che servono perché avvenga questo trasferimento. Quindi in questo caso la nostra CPU abbandona l'utilizzo dei bus, magari lavora internamente perché ha immagazzinato istruzioni all'interno di una cache interna e dati all'interno di una cache interna, e il trasferimento potrà avvenire senza che la CPU ne venga coinvolta. Volevo adesso con voi però andare a vedere qualcosa di un po' più dettagliato rispetto a quello che in maniera qualitativa vi ho proposto a Fondamenti Informatica. Allora, cominciamo ad analizzare il bus degli indirizzi. Sappiamo che il bus degli indirizzi si compone di un certo numero di linee e di un alto numero di linee, sulle quali compariranno le sequenze di 0 e 1 che identificano, che attribuiscono un numero d'ordine ad ogni cella di memoria con cui la CPU può interagire. Quindi il bus degli indirizzi si comporrà di tanti fili fisici che interconnettono la CPU con tutti i dispositivi con cui questa possa parlare, la ROM, la RAM, i dispositivi periferici. Dimenticavo di dirvi che quando qui vedete un unico blocco rappresentato dalla sigla ROM e uno con la sigla RAM, non è detto che si tratti di un unico dispositivo fisico, perché soprattutto quando le memorie diventano estese, converrà avere più dispositivi affiancati l'un l'altro, che risponderanno ad indirizzi di memoria differenti. La domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: è un problema se ognuna di queste linee viene pilotata dalla CPU e viene ricevuta da tutti gli altri interlocutori? Quindi abbiamo una connessione da uno che pilota a tanti che ricevono? Ovviamente, dal punto di vista della comprensione, nessun problema esiste. La CPU invierà un 1 o uno 0 su una linea, questo 0 verranno ricevuti dai dispositivi periferici e l'insieme di questi 0 e 1 identificherà una ben precisa cella di memoria. Quella cella di memoria sarà l'unica ad essere attivata nel trasferimento, in lettura o in scrittura che sia. Queste sono considerazioni ideali, la realtà è un'altra, o è leggermente differente. Quando noi diciamo la CPU pilota una linea, si comporterà come un generatore di tensione e quindi manderà su questa linea un livello di tensione alto o basso. Immaginando di lavorare con un sistema a due livelli, tipo 0,5 volt, noi possiamo in maniera molto qualitativa immaginare che quando la tensione supera la metà di questo intervallo, 2 volte e mezzo, venga assunto che il valore è alto e pari a 1. Quando invece il livello di tensione è inferiore a questa soglia intermedia, 2 volte e mezzo, immaginiamo che siano 0. Se noi avessimo un generatore ideale capace di pilotare con corrente infinita e avessimo dei ricevitori dei carichi ideali che non assorbono nessuna corrente, siamo sicuri che la nostra CPU invia 4,8 volt, 4,8 vengono ricevuti da ciascun dispositivo ad esso collegato. La realtà non è questa. Primo, perché non possiamo pilotare su ogni linea del bus degli indirizzi, in questo esempio, con una corrente alta, perché altrimenti avremmo grandissimi assorbimenti di corrente, tanta energia dissipata, perché le linee del basso indirizzo nei comuni processori sono tipicamente decine e decine, 32, 64 linee. Inoltre, per quanto i dispositivi ingresso possano essere ben progettati, comunque assorbiranno una piccola corrente. Allora, qual è il rischio a cui andiamo incontro se progettiamo male? Che se la massima corrente che la CPU cerca, può generare, può erogare, è minore rispetto alla somma delle correnti assorbite dagli utilizzatori, ahimè, il livello di tensione che abbiamo non è più quello nominale, ma diminuisce. È un po' quello che accade se noi prendiamo una batteria, una pila, e li colleghiamo attraverso una resistenza, un LED. Il LED si accende in modo vivo, si vede bene il LED acceso, ma se poi ne colleghiamo 2, 3, 4, tanti in parallelo, la corrente erogata dalla pila deve passare attraverso ogni LED. Ahimè, a un certo punto la corrente che passa nel LED si riduce, in ogni singolo LED si riduce, e i LED globalmente non si accendono più, quindi li vediamo spenti perché? Perché la corrente erogata dalla pila è minore rispetto alle somme che vengono, la somma delle correnti che dovrebbe essere assorbiti dai singoli LED disposti in parallelo, affinché questi si accendano in modo visibile. Concludere, dobbiamo, quando progettiamo un sistema basato su un microprocessore, analizzare con cautela le specifiche dei dispositivi, i datasheet, i dispositivi si chiamano, nei quali uno dei parametri che viene proposto è qual è la minima corrente che è garantita come uscita da ogni linea sul bus di indirizzi, perché di questo stiamo parlando, in tutto l'intervallo di funzionamento del dispositivo. E dovremo controllare che la somma delle massime correnti che possono essere assorbite dai singoli dispositivi sia minore rispetto a quella erogabile dalla nostra CPU. Se questo bilancio di correnti sarà stato fatto in modo corretto, quello che accadrà è che la nostra CPU invierà un 1 e un 1 verrà ricevuto e sarà correttamente interpretato dagli dispositivi periferici. Non si può fare un bilancio troppo preciso, bisogna avere un certo margine di sicurezza, perché altrimenti avremmo il rischio di andare incontro a un sistema che non funziona più correttamente quando magari aggiungiamo un ulteriore dispositivo di memoria perché vogliamo espandere la memoria che la CPU può, con cui la CPU può parlare. Tutto quello che abbiamo detto per un bit ovviamente si deve ripetere pari pari per ogni bit di cui si compone il bus di indirizzi, che come sappiamo sono il numero significativo. La domanda che adesso ci dobbiamo porre è la seguente. Cosa accade per quanto riguarda il bus dei dati? Quello che accade è uguale a quello che abbiamo detto per i bus indirizzi o è differente? Se è differente, in che cosa è differente? Allora, se voi guardate insieme con me le linee del bus dei dati, vi accorgete che questa volta ogni dispositivo può pilotare il bus dei dati. Quindi i dati potrebbero essere inviati sul database dalla mia CPU, perché magari vengono da un registro e rappresentano un'elaborazione parziale, ma i dati possono essere mandati anche dalla RAM, perché potrebbe essere un qualcosa che è stato precedentemente elaborato e che si vuole riprendere per procedere con nuove elaborazioni. Potrebbe essere il pixel di un'immagine che abbiamo memorizzato in RAM, ma potrebbe anche essere una sequenza di zeri e uni che rappresenta un'istruzione o che rappresenta una costante che è contenuta all'interno della memoria ROM. Quindi, da quello che vi sto dicendo, avrete compreso che ogni linea del bus potrebbe essere pilotata da ogni dispositivo e anche ricevuta da ogni dispositivo, fuorché per la ROM, che ovviamente non può essere scritta, quindi nulla gli può essere caricato al suo interno. Potremmo dire quindi che ogni dispositivo che si affaccia sul bus dei dati può essere considerato come un generatore di tensione. La domanda che però vi pongo è: ma avere più generatori di tensione attaccati alla stessa linea fisica, allo stesso filo di rame, allo stesso conduttore, è possibile? Si può fare o dà luogo a rischi? Faccio un esempio molto comprensibile a tanti fra di voi. Provate, cosa accade se collego fra di loro i morsetti di due batterie di due autovetture? Ahimè, più di uno di noi sarà rimasto a piedi con la batteria scarica. Cosa accade quando colleghiamo i cavi collegandoci alla batteria scarica con quella di un'altra auto o di un booster che ci permetta di avviare la nostra autovettura? Quello che accadrà è che quando collegheremo la nostra ultima pinza, vedremo scoccare delle scintille. Perché scoccano delle scintille? La motivazione è molto semplice. Perché avremo quello che si chiama un conflitto di tensione, perché la batteria scarica tenderà a pilotare il cavo con la sua tensione, la batteria carica tenderà a pilotarlo con la sua e saranno diverse. Avere diverse tensioni vuol dire avere dei significativi flussi di corrente. E quindi i cavi come minimo si scalderanno e quindi nel momento in cui collegheremo ci sarà una corrente particolarmente ampia che tenderà a fluire. Allora, in un sistema di elaborazione, in un calcolatore, questa situazione di conflitto non deve assolutamente accadere perché porterebbe alla lunga alla distruzione del dispositivo. Quindi la domanda che vi pongo è la seguente. Come potremo fare a prevenire questo evento? Ogni linea del bus potrà essere pilotata con 0 o con 1, quindi il pilotaggio di una linea potrebbe essere effettuato dalla CPU, ma anche dalla ROM o dalla RAM. Quindi ciascun dispositivo potrà non solo pilotare la linea, ma anche ricevere un'informazione. Per non avere malfunzionamenti, dobbiamo avere certezza che sia uno e uno solo il dispositivo che pilota la linea. Tutti gli altri possono ricevere o ascoltare, ma non possono inviare, altrimenti avremo quello che si chiama un conflitto di tensione. La domanda che ci poniamo è: chi è il dispositivo che pilota? La risposta è banale. Il dispositivo che pilota sarà deciso attraverso, in base alle informazioni che sono state ricevute, che sono l'indirizzo e le linee del bus dei controlli. Chi avrà deciso qual è l'interlocutore? Ovviamente la CPU che chiede, che identifica l'interlocutore attraverso gli zeri e gli uni che invia sul bus indirizzi. A quell'interlocutore giungerà anche però una linea del bus dei controlli che dirà, per esempio, che da quella cella noi vogliamo leggere, la CPU vuole leggere. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se la CPU vorrà leggere, la CPU si metterà in una condizione di ascolto, quindi non piloterà la linea. Tutti i dispositivi non selezionati, quelli corrispondenti a un indirizzo differente, saranno non connessi alla linea concettualmente. L'unico dispositivo che questa volta funzionerà da generatore di tensione sarà quello corrispondente alla casella selezionata. Viceversa, quando la CPU vorrà scrivere, sarà lei che svolgerà il compito di generatore di tensione, pilotando la linea con lo 0 o con l'1 di interesse. E tutti gli altri dispositivi saranno in una condizione di ascolto. Allora, quello che vi sto dicendo ci fa capire che rispetto ai normali dispositivi digitali, qui c'è qualcosa di differente che deve essere gestito. Il normale dispositivo digitale ha un'uscita che si porta a 0 o a 1, vuol dire che pilota con la tensione bassa, pilota con la tensione alta. Ma quando un dispositivo deve ascoltare, non deve pilotare la linea. Allora, tutti i dispositivi che si affacciano sul bus dei dati devono avere uno stadio di uscita che si chiama stadio di uscita a tre stati, o in inglese three state. Vuol dire che ogni linea che si affaccia sul bus dei dati può trovarsi in due condizioni concettualmente distinte di funzionamento. Pilota la linea, e se pilota la linea potrà pilotare con 0, quindi con livello logico basso, pilota la linea con livello logico alto, quindi con 1. Ma si potrebbe anche trovare in una terza condizione, quella di non interferenza con la linea, non è suo compito pilotare la linea in quell'istante. Quindi è come se il generatore fosse staccato dalla linea. Per Quindi agli occhi della linea quel dispositivo è un circuito aperto. Questo terzo stato si chiama stato di alta impedenza. Vuol dire che il mio dispositivo è concettualmente disconnesso dalla linea perché non pilota lui la linea. Quindi il mio generatore può essere collegato alla linea e pilotare con 0, con 1, scollegato dalla linea come se fosse un interruttore che si apre e che quindi fa in modo che il generatore non interferisca sulla linea. E questo permetterà ad altri, anzi a un altro dispositivo, di pilotare la linea in ogni istante. Quindi, per concludere, per ricapitolare, in ogni istante di tempo in cui un trasferimento sul bus avverrà, la CPU avrà deciso chi è l'interlocutore con cui interagire. Quel dispositivo, in base alle linee del bus dei controlli, capirà se riceve qualcosa e se riceve qualcosa si metterà nella condizione di non pilotare la linea perché sarà la CPU a pilotare. O viceversa, riceverà un comando col quale la CPU gli dirà che da quella posizione vuole leggere. Quel dispositivo avrà il suo generatore che sarà collegato alla linea. Piloterà la linea con lo 0 l'1 che in quella particolare casella è contenuto e questa informazione sarà ricevuta dalla CPU che in questo intervallo di tempo non pilota la linea, si porta nella condizione di alta impedenza perché l'informazione arriva da un altro dispositivo. Volevo ricordarvi anche le funzionalità svolte dalle linee del bus dei controlli. Come vi ho detto, a fondamento informatica, le linee del bus dei controlli sono varie. Hanno la caratteristica di non essere non è un insieme di linee che porta un indirizzo, come nel caso del bus indirizzo, o che porta un dato, un'istruzione, un livello di un colore o di un pixel, eccetera. No, si tratta di tante linee ragionevolmente indipendenti che permettono il buon funzionamento della CPU e di queste linee volevo soltanto ricordare la linea di read and write, la linea di read and write che dicono la CPU vuole leggere o vuole scrivere, ma magari, e queste sono linee che la CPU pilota, perché è la CPU che decide, essendo un sistema master-slave, se vuole leggere o vuole scrivere. Ma avremo anche altre linee, per esempio la linea di interrupt, di richiesta di interrupt, che è una linea che i dispositivi periferici invieranno alla CPU per segnalare un evento. Questa richiesta potrebbe avere un segnale di risposta che si chiamerà accettazione dell'interrupt o interrupt acknowledge, che permette di realizzare quella funzionalità che si chiama handshaking, stretta di mano, scambio di conferme, che permetterà al dispositivo periferico di segnalare un evento e alla CPU di segnalare che quell'evento è stato accolto, quella richiesta d'accolta, quell'evento può essere soddisfatto. In maniera simile funziona la linea di richiesta di accesso diretto alla memoria. Il controllore dell'accesso diretto alla memoria capirà quando i dati sono disponibili e invierà un segnale che dice: richiedo di effettuare un trasferimento diretto verso la memoria. La CPU concederà, attiverà, autorizzerà questo trasferimento attraverso quello che chiameremo DMA Acknowledge, concessione del DMA, autorizzazione affinché il DMA avvenga. Come sapete, nelle linee del bus dei controlli compariranno anche le linee di reset con cui potremo far ripartire la nostra CPU, la linea di wait con cui una memoria che non è sufficientemente rapida potrà segnalare alla CPU di rallentare, di concedere più tempo per permettere un corretto trasferimento sui bus. Ci saranno tutta una serie di linee che in qualche modo serviranno in condizioni particolari. Quindi, riassumendo, non avremo qui un insieme di linee che hanno tutte lo stesso scopo, tutte istante per istante la stessa direzione. No, avremo linee distinte che servono per scopi differenti. Mi preme sottolineare che le considerazioni fatte per il bus e gli indirizzi per quanto attiene le correnti da erogare e le correnti assorbite dai dispositivi che ricevono l'informazione, vale anche per il bus dei dati e per il bus dei controlli. Quindi, quando un dispositivo assolve una funzione di generatore, deve essere in grado di pilotare con una corrente minima garantita che sia maggiore della massima che può essere assorbita da ciascun dispositivo collegato. Passiamo ora alla slide numero 12 del nostro file. Come sapete, i processori attuali permettono di realizzare al loro interno le intere funzioni di una CPU, anzi, ora molte CPU sono dotate di memoria cache all'interno e di unità floating point e di altre funzionalità anche complesse. I processori attuali, come sappiamo, hanno bus dati che è variabile da 8 fino a 64 bit. Qualcuno di voi si chiederà, ma un processore a 8 bit che è così piccolo, poco performante, che elabora così pochi bit in parallelo, a cosa serve? Attenzione, non dimenticate mai che il più gran numero di processori che vengono resi disponibili sul mercato, che vengono utilizzati e che vengono venduti, che fanno i più grandi fatturati, sono quelli di taglio molto piccolo, perché sono quelli che andranno a finire all'interno di sistemi autocontenuti, sistemi embedded, dei quali sicuramente sono presenti vari esemplari in ogni casa in cui abitiamo. I processori utilizzati per realizzare i calcolatori sono numericamente in modo molto più ridotto. Come sapete, il base dati mi permette di trasferire informazioni, siano esse istruzioni, siano esse operandi, risultati o quello che è. E il numero di linee presenti sul base dati fondamentalmente ci dice qual è la capacità di elaborazione in parallelo che viene permessa al processore. Il bus indirizzi, come sappiamo, invece esprime la capacità di indirizzamento che il processore ha. Quindi, se abbiamo m linee come nella trasferenza si propone, avremo la possibilità di combinare queste m linee in due alla m diverse possibilità e quindi avremo la possibilità di selezionare due alla m celle diverse con cui il processore potrà interagire. La domanda che ci dovremmo porre adesso è la seguente: quale influenza ha il numero di linee presenti sul bus sulla precisione di rappresentazione, sulla velocità di esecuzione dei nostri programmi? Vi prego di prendere in considerazione l'esempio riportato nella slide numero 13 che già a fondamenti informatica avevamo visto. Qui, come potete immaginare, si fa riferimento a un sistema di pesatura che ovviamente si appoggerà su un sensore di peso, il quale riceverà questa grandezza che varia con continuità, quindi è una grandezza analogica, come molto spesso accade. Perché questa informazione sia gestibile da parte del processore è necessario convertirla in un numero. E quindi dovremo in prima battuta effettuare un'operazione che si chiama campionamento affinché l'informazione analogica che stiamo guardando venga mantenuta costante per tutto il tempo che serve per trasformarla nel numero che correttamente identifica il valore in quel momento. Poi avremo quello che si chiama l'operazione di conversione da analogico a digitale. L'intervallo di rappresentazione sarà diviso in tanti piccoli intervallini. Ognuno di questi intervallini sarà rappresentato da una sequenza binaria univoca e ognuna di queste sequenze binarie racchiuderà in sé tutti i pesi che differiscono meno rispetto alla risoluzione del sistema di pesatura. Cioè, se noi avremo 1000 intervalli di pesatura per un sistema che deve pesare 1 kg, vorrà dire che ogni intervallo sarà grande 1 g. Quindi effettueremo nel momento in cui convertiamo da grandezza analogica a grandezza digitale un'operazione di quantizzazione che introdurrà un più o meno grande errore di rappresentazione. Allora, come vedete in modo un po' provocatorio nella trasparenza che avete davanti, se io avessi un base dati composto di 8 bit, quello che accade è che con 8 bit riusciamo a rappresentare 2 all'ottava diverse informazioni binarie e queste in qualche modo rappresenteranno una possibilità su 256 diversa. E nell'ipotesi in cui il sistema di pesatura dovesse stimare un peso variabile da 0 a 1000 grammi, il passo di quantizzazione saranno i 3,9 grammi circa che sono indicati sulla trasparenza. facendo immaginare che la precisione di misura sia totalmente inadeguata in molti ambiti applicativi. Dovete però fare attenzione che poter elaborare un certo numero di bit in parallelo non vuol dire che non si possa rappresentare la grandezza fisica con un numero maggiore di bit. Noi possiamo pensare di aver acquisito il nostro peso con una quantizzazione che richiede 16 bit e portarci a quegli 0,015 grammi indicati nella trasparenza, anche se utilizziamo un processore in grado di gestire 8 bit per volta. Vorrà dire che il nostro peso non potrà essere trattato come un unico numero, ma dovrà essere trattato, sarà trattato come due parti indipendenti, la parte alta e la parte bassa. Questo ovviamente complicherà leggermente i nostri programmi, non potremo fare un'operazione singola su un dato, ma dovremo comporre la nostra operazione di sottoparti. Comporterà un minimo di spendio temporale, che però in molti casi è totalmente accettabile vista l'enorme velocità dei sistemi di elaborazione. In molti casi applicativi si preferisce utilizzare processori di piccola dimensione per via dello spazio occupato, che, come sapete, è grandemente dipendente e ampiamente dipendente dal numero di piedini che questi processori hanno, quindi dal numero di linee che sono presenti sui bassi dati, sui bassi indirizzi, sui bassi controlli. Quindi, più pin, più superficie occupata, ma anche maggiore spazio richiesto sulle schede che interconnettono i vari blocchi per il collegamento dei bus, quindi le singole linee che porteranno i singoli bit di informazione. Come sapete, queste linee non possono essere ridotte a piacimento, perché se diventano troppo sottili rischiano di fondere al passaggio della corrente. E infine, non dovete neanche dimenticare il costo del cablaggio, perché montare delle schede che hanno molti contatti, anche se il montaggio viene effettuato in modo robotizzato, rappresenta un costo maggiore rispetto a sistemi che hanno un numero di interconnessioni più ridotto. Un'ultima considerazione su cui invito a riflettere è, come si può dire, l'istesi nel cambiare processore. Quando un progettista impara a utilizzare un processore o l'ha già utilizzato per qualche applicazione, cerca di utilizzare lo stesso processore perché affrontare lo studio e imparare a utilizzare gli strumenti di sviluppo di processori totalmente differenti comunque rappresenta un onere dal punto di vista delle attività di preparazione e dal punto di vista del tempo che intercorre dal momento in cui un progetto si avvia al momento in cui si riesce ad andare sul mercato col prodotto finito, collaudato e funzionante. Come sapete, i processori 8 bit, e siamo passati quindi alla slide numero 14, hanno tipicamente un basso indirizzo a 16 bit o anche a 20 bit e permettono quindi di indirizzare una memoria che al massimo è 64 kilobyte o 1 megabyte. Man mano che il numero di linee sul basso dati cresce, tipicamente cresce anche quello sul basso indirizzi. I processori attuali utilizzati per sistemi di elaborazione come sono i calcolatori personali che noi utilizziamo, tipicamente hanno oggi 64 bit sul basso dati e 64 bit sul basso indirizzi, dando quindi la possibilità di indirizzare 2 a 64 celle di memoria. Per favore, badate bene che oggi memorie così estese non sono praticamente acquistabili sul mercato. Oggi riusciamo a raggiungere senza problemi i terabyte, alcuni terabyte. Tenete presente che un terabyte è 2 alla 40 byte, quindi molto molto meno dei 2 alla 64 che teoricamente potrebbero essere raggiunti sfruttando tutte le 64 linee del basso indirizzo. Mi preme sottolineare che quando diciamo un processore ha 32 linee sul basso indirizzo, 64 linee, 20 che siano, vuol dire che possiamo raggiungere una memoria al massimo pari a 2 elevato a n, se è nel numero di bit. Nei sistemi reali, però, attenzione che non si coprirà l'intera area raggiungibile. Si costruirà quella che si chiama mappa di memoria, che è la corrispondenza tra indirizzi e relativi dispositivi fisici. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando progetteremo un sistema, scriveremo il nostro programma, dovremo contabilizzare quanto spazio serve per immagazzinare il nostro programma. Supponiamo di avere una richiesta di 5.000 byte, ovviamente compreremo una memoria sul mercato che sia ampia almeno questa dimensione, almeno 5.000 byte. Sul mercato troveremo solo memorie che hanno come dimensione una potenza di 2, quindi per esempio non, dovremo acquisire una memoria da 8 kilobyte, avendo il vantaggio di poter prevedere uno spazio di espansione per i nostri programmi, oppure avere la possibilità di realizzare nuovi progetti senza cambiare l'hardware, quindi utilizzando la stessa memoria per i nostri programmi. Discorso totalmente analogo vale per quanto riguarda la memoria RAM che servirà per immagazzinare i nostri dati prodotti durante le esecuzioni ricevute dall'esterno da elaborare. Anche in questo caso, a conclusione del nostro progetto, dovremo quantificare quanto spazio occorre e andare a acquisire sul mercato una memoria RAM che sia sufficientemente ampia. Quindi non andremo a coprire tutto lo spazio di indirizzamento e in particolare nei sistemi embedded copriremo poco più di ciò che è strettamente indispensabile. Le due memorie saranno probabilmente lontane l'una dall'altra dal punto di vista dell'indirizzamento, perché ci saranno tutta una serie di indirizzi che permettono di raggiungere la memoria, poi altri indirizzi a cui non corrisponde nessun dispositivo fisico, degli altri ancora a cui corrisponde l'altra tipologia di memoria e poi un gran numero di altri indirizzi a cui non corrisponderà nessun dispositivo fisico, perché comprare grandi quantità di memoria senza utilizzarli ovviamente è uno spreco di denaro e può essere anche un'occupazione di spazio inutile. Parlando di processori e concludendo di fatto gli argomenti che questa slide ci propone, non posso non citare i processori che si chiamano single chip. Cosa vuol dire processore single chip? Vuol dire processori che hanno tutto all'interno di un dispositivo elettronico. Sono ampiamente utilizzati quando abbiamo a disposizione spazi ridotti, o quando abbiamo stringenti requisiti sui consumi di energia che impongono un funzionamento a batteria. Questi dispositivi perdono la versatilità di impiego perché inglobando al loro interno un tot di memoria ROM, un certo quantitativo di memoria RAM, dei dispositivi in ingresso e uscita, e magari internamente hanno anche il convertitore da analogico a digitale e da digitale analogico per pilotare le uscite, ovviamente hanno configurazioni standard proposte dai costruttori. Vengono proposti molti esemplari differenti, se uno va sui siti dei costruttori troverà molti microcontrollori che condividono la stessa tipologia di unità di elaborazione di processore, ma che hanno più RAM, meno ROM, più dispositivi in uscita, convertitori a più o meno bit. Tutto ciò però non permetterà di espandere i nostri progetti, come accade in un normale processore. Un normale processore che presenta all'esterno i bus è sicuramente più ingombrante, ci permetterà però di affiancarlo con la memoria RAM e ROM della dimensione a noi gradita. Questi processori sono ampiamente disponibili sul mercato e sono ampiamente diffusi, hanno costi estremamente ridotti, sono sistemi di elaborazione completi che possono costare 1 euro o addirittura frazione di euro, pochissimi euro, e sono quelli che però troviamo in mille applicazioni nascoste. Oggi tenete presente che un'autovettura di fascia medio-alta ingloba al suo interno tante decine di processori, sarei tentato di dire un centinaio di processori per le cose più meno immaginabili, le cose più strane, addirittura la chiusura dell'alzacristallo elettrico piuttosto che l'apertura del portellone, piuttosto che il controllo del cambio e tutto quello che potete immaginare. Pensate solo che 20-25 anni fa in queste stesse autovetture di processori ce n'erano 1, 2, 5, non di più. Un'altra tipologia di processore che mi preme citare sono quelli che si chiamano DSP. DSP è l'acronimo per Digital Signal Processor, processore per elaborazione di segnali. Sono processori particolari che privilegiano in maniera estrema le prestazioni in condizioni particolari. Cerco di spiegarmi meglio. Ci sono ambiti applicativi in cui i sistemi embedded non possono fruire dei normali processori single chip perché sarebbero troppo lenti. Questi processori sono di difficile programmazione, ma quello che posso dirvi è un normale processore di norma per eseguire una somma, una moltiplicazione, richiede alcuni periodi clock, magari 10 periodi clock. In questi processori, in un solo periodo di clock, magari si fa più di un'operazione contemporaneamente. Quindi, magari caricare un dato della memoria e sommare due valori. Quindi si tratta di processori fatti apposta per elaborazioni rapide di segnali quando i tempi a disposizione sono particolarmente ridotti. Passiamo ora a considerare la slide numero 15 della nostra raccolta. Quella che vedete è l'architettura della CPU, che a fondamenti informatica abbiamo visto, e che rappresenta una semplificazione rispetto a quello che troviamo nel processore MIPS, nel quale vi anticipo fin d'ora che avremo delle sorprese rispetto alla nostra comune percezione del funzionamento del processore. Come sapete, all'interno di un processore dovremo ritrovare tutto ciò che serve per rendere possibile l'esecuzione di un'istruzione. Sappiamo che un'istruzione si compone di tre fasi: la fase di fetch, che vuol dire prelevamento, bisogna andare in memoria ad acquisire l'informazione; la fase di decodifica, vuol dire interpretare gli 0 e gli 1 che caratterizzano in modo univoco ciò che vogliamo fare; e la fase di execute, che è quella che fisicamente, realmente, mettere in pratica questa operazione. In qualche maniera possiamo immaginare che la nostra architettura sia divisa in parti dedicate a compiti differenti. Il program counter, l'instruction register serviranno, in collaborazione con la memoria, per trovare l'istruzione di nostro interesse. Sappiamo che il contatore di programma è quel registro che piloterà il bus di indirizzi, permettendoci di raggiungere la cella di memoria in cui è collocata la prossima istruzione che deve essere eseguita. Il program counter, come sappiamo, ha una sorta di auto-incrementatore adesso asservito, quindi non appena un indirizzo sul program counter verrà proposto, il valore che nel program counter troveremo si aggiornerà per essere pronto al prossimo prelevamento. Sappiamo anche che quanto ricevuto dalla memoria attraverso il bus dei dati, dalla cella che è stata attivata, dal valore mandato dal program counter, arriverà all'instruction register, che di fatto è il registro che contiene l'istruzione corrente, affinché possa essere riconosciuta e si possa avviare la successiva fase di esecuzione. Come sappiamo, il decodificatore avrà il compito di interpretare la sequenza di 0 e 1 del codice operativo per comprendere quale operazione debba essere svolta. Sappiamo che il decodificatore riceve in ingresso n linee e produce in uscita 2 alla n linee, quindi una per ogni possibile configurazione degli ingressi, che abbia questa caratteristica: una e una sola di queste linee sarà attiva, tutte le altre saranno disattive. La linea attiva permetterà di capire qual è l'operazione da svolgere fra quelle previste dal set delle istruzioni. Tale informazione arriverà al blocco di controllo, anche detto sequenziatore, il quale avrà quindi il compito di attivare l'unità aritmetico-logica, i registri, i flag e tutto ciò che servirà per poter portare a termine l'esecuzione della nostra istruzione. All'interno della nostra CPU troveremo un certo numero di registri. Questi registri servono per due funzionalità distinte. Uno, rappresentano un contenitore rapidamente accessibile all'interno della CPU. Perché rapidamente accessibile? Perché è dentro la CPU e quindi devono essere percorsi spazi molto ridotti. Due, essendo in numero limitato, la scelta dell'interlocutore sarà un'operazione particolarmente rapida. L'altra funzione che hanno questi registri l'abbiamo già vista nel primo esempio che abbiamo discusso insieme di lettura dalla memoria. In questo processore questi registri serviranno per il pilotaggio del bus di indirizzi, perché avremo questa modalità di indirizzamento che utilizza il contenuto del registro come indirizzo di memoria a cui vogliamo andare. In realtà questo indirizzo, come sappiamo, sarà modificato con uno spostamento per raggiungere esattamente la casella di interesse. Volevo ora concentrarmi con voi sulla parte centrale della trasparenza, quella in cui viene raffigurata l'unità logico-aritmetica, l'ALU. In questo processore non c'è un accumulatore, nel senso che risulta più versatile poter avere un banco di registri, in questo caso 32, ciascuno dei quali potrà essere generatore di un operando o potrà essere destinatario del risultato dell'elaborazione. Quindi noi potremo, nelle nostre operazioni di tipo aritmetico, identificare tre interlocutori, due registri che saranno in grado di fornire gli operandi, un terzo registro che sarà in grado di incamerare il risultato ottenuto, senza avere quella strettoia, quello che si chiama un collo di bottiglia, o in inglese bottleneck, rappresentato dall'accumulatore che in una visione semplificata come quella che vi ho proposto a Fondamenta Informatica assolveva la duplice funzione di fornire un operando e immagazzinare comunque il risultato. Qui abbiamo una versatilità maggiore di impiego resa possibile dalla presenza di più registri. Noi potremo scrivere add per rappresentare l'operazione di somma, $t0, $t1, $t2, che è il modo simbolico con cui si rappresentano alcuni registri, intendendo che vorremmo effettuare la somma tra il secondo registro indicato, quindi T1, il terzo registro indicato, quindi T2, per produrre un risultato che sia contenuto all'interno del primo registro indicato nell'istruzione, che è il registro T0. Nella scrittura delle nostre istruzioni, al nome del registro T0, S1, T2 dovremo anteporre il simbolo dollaro che identifica che quello che esegue è l'identificativo di un registro. Come avevo anticipato, in questo processore il numero di linee presenti sul bus dei dati e quindi il numero di bit che è possibile immagazzinare in un singolo registro è pari a 32. Quindi avremo la possibilità di avere numeri relativamente grandi che potremo utilizzare come operandi. La domanda che vi pongo è la seguente: ma cosa accade se il numero che otteniamo durante l'elaborazione di un'operazione, una somma, ad esempio, diventa troppo grande e supera la capacità di rappresentazione che i 32 bit permettono? Sappiamo che quando rappresentiamo numeri, ad esempio, dotati di segno, dedicheremo metà dell'intervallo alla rappresentazione dei numeri negativi e metà dell'intervallo dedicato ai numeri positivi. Quindi, avendo 32 bit, avremo 2 alla 32 diverse combinazioni di 0 e 1 che rappresenteranno 2 alla 31 numeri negativi, 2 alla 31 numeri positivi. I nostri numeri, quindi, varieranno da meno 2 miliardi 147 milioni, eccetera, fino a meno 1 per i negativi, poi lo 0 e fino a 2 miliardi, 147 milioni, eccetera, come numero massimo positivo rappresentabile. Sappiamo che nel caso in cui il risultato di un'operazione diventasse più grande di 2 alla 31 meno 1 o più piccolo di meno 2 alla 31, si produce una condizione che chiamiamo overflow. Overflow, come ricordate, è un termine a volte usato in modo generico, ma che in maniera rigorosa vuol dire abbiamo superato la capacità di rappresentazione per i numeri espressi in complemento 2, cioè il numero è diventato troppo piccolo o è diventato troppo grande per essere correttamente rappresentato. Qualunque processore commerciale noi andremo a considerare, questo avrà un numero finito di bit che è in grado di gestire. Quindi, ahimè, potrà comunque verificarsi il problema che i bit che noi abbiamo a disposizione siano in numero insufficiente e che quindi il risultato non sia correttamente rappresentabile. Come ricordate, ci viene in aiuto un particolare bit del registro dei flag che vedete raffigurato nell'immagine, che indica la condizione di overflow. Questo vuol dire che, per quello che a fondamenti informatica vi ho detto, dopo aver eseguito un'operazione di somma, di sottrazione, sarà opportuno chiederci se questa operazione è andata a buon fine, e cioè se il risultato è corretto, quindi dobbiamo accertarci che non si sia verificato un overflow. Perché se si è verificato un overflow vuol dire che siamo usciti dall'intervallo di rappresentazione e ahimè potrebbe accadere che sommando due positivi si ottenga un risultato negativo, oppure sommando due negativi si ottenga un risultato positivo e questo ovviamente è totalmente incongruente. Quindi nell'esecuzione dei nostri programmi noi magari scriveremo add e dopo di ciò scriveremo jump if overflow, che vorrà dire vado a consultare il flag di overflow prodotto dall'operazione di somma e nel caso in cui questo evento si sia verificato, quindi il numero è diventato troppo grande per essere presentato, non procedo in sequenza con le istruzioni successive che avrebbero preso in considerazione il risultato, ma vado da un'altra parte nel mio programma a gestire questa condizione di numero insufficiente di bit che permettono di immagazzinare il risultato. Vorrei chiedere, a fronte di queste considerazioni, possiamo fare a meno del flag di overflow? La risposta è ovviamente no, questa è una condizione da gestire, perché non possiamo considerare corretto qualcosa che magari corretto non è. Allora, quello che ahimè vi dico è, in questo processore non c'è, non esiste un flag di overflow. Badate bene, non vi sto dicendo che l'overflow non deve essere tenuto in conto o non deve essere gestito. Quello che vi dico è, la soluzione adottata non è quella più intuitiva, più tradizionale, quella che si ritrova in moltissimi processori, quella in cui un flag all'interno del registro omonimo indica la condizione di superamento della capacità di rappresentazione per i numeri in complemento 2. Nel MIPS questo flag non c'è, tuttavia questo evento viene gestito e considerato in una maniera che probabilmente vi sembrerà poco intuitiva è più complicata. Ci ragioneremo insieme e capiremo per quali ragioni questa scelta è stata effettuata. La questione dell'overflow nel processore MIPS è utile richiamare alla nostra memoria la gestione degli interrupt. Come ricordate, nei sistemi a microprocessore, attraverso un'idonea linea di controllo, il processore viene forzato ad abbandonare il lavoro corrente per dedicare la propria attenzione, per dar seguito a una richiesta eccezionale arrivata dall'esterno. L'esempio che a fondamenti informatica più e più volte abbiamo citato era la protezione della sicurezza di un operatore distratto che avvicina le mani a una lama in movimento durante il processo lavorativo. Quello che noi dicevamo era, se siamo stati in grado di dotare di una minima intelligenza un sensore di presenza, quando l'operatore avvicinerà le mani a un posto pericoloso, questo sensore invierà una segnalazione alla nostra CPU che con grande rapidità abbandonerà il lavoro corrente per intraprendere quelle azioni che salvano le mani dell'operatore dal subire dei gravi danni. Logica viene eseguita nel processore MIPS per la gestione dell'overflow. Il processore MIPS, quando effettua un'operazione di somma, non produce alcun flag. Non c'è un flag di overflow che venga prodotto. E quindi nei nostri programmi, in condizioni normali, dopo aver eseguito la nostra operazione di somma, noi procederemo a utilizzare quel risultato prodotto considerando che quel risultato sia corretto. Quindi, in qualche maniera, dovrei dirvi, il controllo jump if overflow che precedentemente avevo citato, in questo caso non viene effettuato perché non c'è il flag e di conseguenza non c'è un'istruzione che effettua un salto se la condizione di overflow si verifica. La domanda che credo sorga spontanea è la seguente: va bene se non si verifica overflow procedere senza preoccuparsi di nulla, ma se accadesse la condizione, se ci fosse la condizione di overflow, se il numero che abbiamo ottenuto è diventato troppo grande o troppo piccolo per essere rappresentato, cosa accade? Allora, quello che accade è molto simile all'interrupt. Allora, se questo succede, la mia ALU, che vedete raffigurata, manderà all'unità di controllo una sorta di interrupt interno al processore. Questa sorta di interrupt interno si chiama eccezione. La mia ALU dirà alla mia unità di controllo: abbiamo superato la capacità di rappresentazione. Questo è un evento eccezionale che deve essere gestito. Viene gestito in modo assolutamente simile a quello che è la richiesta dell'interrupt. È come se internamente il processore fosse arrivato un segnale di allarme che dice: Alt, non si può andare avanti così, quel risultato prodotto non è corretto. È inopportuno che si vada avanti a utilizzarlo. Allora, come quando arriva un interrupt, anche in questo caso si abbandona la posizione attuale a cui si è arrivati nel programma, si salta da un'altra parte in memoria a intraprendere quelle azioni che danno risposta all'evento eccezionale che si è verificato. Come prima dicevamo, si risponde all'interrupt abbandonando il programma corrente e andando a eseguire delle istruzioni che mettono in atto tutte quelle misure di cautela nei confronti delle mani dell'operatore. Anche in questo caso, quando sarà arrivato il segnale di eccezione, quindi di generazione di overflow, il programma verrà sospeso, verrà attivata una parte di programma che gestisce questo evento eccezionale, che quindi tiene in conto l'overflow che si è verificato. E solo dopo che si sono intraprese le azioni necessarie, si potrà proseguire col lavoro corrente. Quindi si potrà in qualche maniera tornare all'elaborazione, questa volta magari avendo impostato non un solo registro per contare il risultato, ma magari due, perché il risultato è troppo grande per essere rappresentato. Ricapitolando, nei processori in cui è presente un flag di overflow, dopo aver eseguito ogni operazione di tipo aritmetico, di somma, sottrazione, eccetera, si verifica con un salto condizionato se l'overflow ha avuto luogo. Se non ha avuto luogo, si procede in sequenza. Se invece si è avuto un overflow, si devono intraprendere le azioni necessarie. Nel caso del processore MIPS, questo controllo non c'è, perché in qualche modo si ipotizza che questo evento eccezionale abbia una sua gestione ragionevolmente complicata ma automatica. Quindi, nella stesura dei nostri programmi, noi diremo: voglio fare l'operazione di somma e procedo di norma a utilizzare il risultato ottenuto, sapendo che se l'evento overflow si verifica, la ALU segnalerà questo all'unità di controllo che si preoccupa di gestire la sequenza delle operazioni, verrà interrotta la sequenza delle ordinarie operazioni per intraprendere queste operazioni di gestione dell'evento eccezionale. E quindi quando ciò si sarà concluso, si tornerà al punto di partenza. La domanda che vi pongo è: quale fra queste due modalità di gestione risulta più vantaggiosa e magari per quale motivo? La risposta che possiamo dare nascerà da una serie di considerazioni che vi invito a fare fra un momento. Però potrei fin da subito dirvi: il fatto che in alcuni processori esista il flag, anzi in molti processori esiste il flag, e il fatto che in alcuni processori questo flag non ci sia, ci deve far capire, ci deve far intuire che non c'è una soluzione migliore dell'altra, che probabilmente ci sarà un qualche criterio in cui una situazione è più favorevole e un'altra in cui è più favorevole l'altra soluzione. Questo è quello che insieme con voi vorrei identificare. Per cercare di trovare una soluzione, io vi prego di riflettere un momento insieme con me sulle due condizioni possibili. Non c'è stato overflow, c'è stato overflow. Cominciamo dalla prima. Non si presenta overflow. Allora, se non si presenta overflow, il processore MIPS è certamente più vantaggioso, la soluzione MIPS è più vantaggiosa perché? Perché non effettueremo alcun controllo. Noi, appena conclusa l'operazione di somma, continueremo con l'elaborazione prendendo il risultato, sapendo che è un risultato adeguato. Sarebbe più dispendioso dal punto di vista dei tempi eseguire un'istruzione che va a controllare se c'è stato overflow e accorgersi che l'overflow non c'è e che si può procedere in sequenza. Quindi la soluzione del MIPS che non controlla, se non c'è stato overflow, è certamente più vantaggiosa. Provate invece ora a pensare alla condizione in cui l'overflow ci sia. Se c'è un overflow, un processore che interroga il flag si accorge di questo e rapidamente va a intraprendere azioni di interesse. Dal punto di vista della gestione, la soluzione del MIPS è un po' più complicata, perché un segnale deve essere inviato all'unità di controllo, questo segnale che si chiama eccezione, che è una sorta di interrupt interno al processore. Deve essere abbandonato il punto in cui siamo arrivati nella nostra elaborazione per andare a intraprendere quelle azioni di correzione che ci permetteranno poi di ripartire in maniera congruente. Quindi, se c'è stato overflow, ahimè, la soluzione del MIPS sembra essere meno vantaggiosa rispetto a quella di avere un flag da interrogare alla fine di ogni operazione di tipo aritmetico. Come immaginavamo, non c'è una soluzione più favorevole in ambo i casi. Abbiamo capito che in presenza di overflow la soluzione del MIPS è lievemente penalizzante e vantaggiosa se l'overflow non si verifica. A questo punto la domanda che vi pongo è la seguente: in base a quale criterio sceglieremo una strada o l'altra? Allora, qui entra in gioco un ragionamento di tipo probabilistico che spesso ricorrerà nelle scelte architetturali di questo processore. Quanto è probabile o da che cosa dipende la probabilità che si verifichi un overflow? Beh, se ci pensate un momento, tanto più grande sarà la dimensione dei nostri registri, tanto più grande sarà la dimensione dei nostri dati, tanto meno probabile sarà l'evento overflow. Faccio un esempio molto semplice. Supponiamo di avere 8 bit sul basso dei dati. Con 8 bit sul basso dei dati, i nostri numeri vanno da meno 128 a più 127. Voi capite che in molti ambiti applicativi avere un qualcosa che sia più grande di 127 o più piccolo di meno 128 sarà estremamente probabile. Se tuttavia noi avessimo 32 bit sul basso dei dati, come accade nel processore MIPS, quello che vi ho detto è che avremo numeri che vanno da meno 2 miliardi e rotti a più 2 miliardi e rotti. Vuol dire che la probabilità che si verifichi l'overflow molto più bassa perché i numeri che riusciamo a rappresentare hanno un'estensione, una variabilità molto più ampia. Allora, questa è la considerazione in base alla scelta dei progettisti del MIPS. In considerazione del fatto che il base dati è di grande dimensione, in considerazione del fatto che la probabilità che si verifichi l'overflow è bassa, si è privilegiata la situazione in cui l'overflow non si verifica. Viceversa, quando questo evento che ha probabilità piuttosto bassa si verifica, si può anche accettare un piccolo onere nella risposta che sarà più complicata, più lenta da gestire rispetto alla soluzione del flag. Spero di avervi convinto con queste motivazioni. Volevo ora presentarvi un registro particolare presente nel processore MIPS. Anche per questo la motivazione per la sua introduzione è di tipo statistico. Quando si scrivono dei programmi, è molto frequente che si debbano effettuare dei confronti per capire se un valore è positivo o negativo, minore o maggiore di zero. Non di rado accade che ci siano dei cicli che devono essere ripetuti e si debba tenere un conteggio del numero di iterazioni. Quello che si fa di norma è impostare un valore 100 e decrementarlo 99, 98 fino al raggiungimento dello zero. Si capisce da questi esempi che il numero 0, quando si lavora con gli interi, è di frequente utilizzo. Si potrebbe ovviamente utilizzare questo valore leggendo dalla memoria, quindi per esempio andare a leggere in memoria questo valore e collocarlo all'interno di un registro per poi utilizzarlo, o ancora pensare di inserire questo valore come operando all'interno di istruzioni, quindi provare a vedere se un certo risultato è minore del numero 0 trattato come operando da leggere tutte le volte che si debba leggere un'istruzione. La soluzione del MIPS è un'altra. Visto che il numero 0 richiede frequentemente di essere consultato, conviene che questo valore sia presente e disponibile in modo molto rapido all'interno della CPU. Allora, uno dei 32 registri di questo processore viene sacrificato per contenere in maniera immodificabile il numero 0. Questo registro, potete immaginare che si chiamerà registro 0, sarà identificato dal numero d'ordine 0 e quindi noi potremo nelle nostre istruzioni scrivere dollaro seguito o dal numero 0 oppure dollaro seguito dalla parola 0, zero in inglese, che permetterà di fare riferimento a questo registro. Quindi d'ora in avanti, tutte le volte in cui nelle istruzioni servirà fare un confronto con questo valore, lo faremo molto rapidamente col registro che lo contiene. Come abbiamo detto, ogni registro è identificato attraverso una sequenza di bit. I registri sono 32, quindi basteranno 5 bit per identificare un registro. Il registro identificato da 5 zeri è il registro 0, che al suo interno contiene 32 bit tutti a 0. Capite che se io dovessi inserire all'interno di un'istruzione un valore composto da 32 zeri, come operando, questo ovviamente precluderebbe la possibilità di avere istruzioni lunghe 32 bit, perché il solo codice operativo più i 32 bit darebbero luogo a un numero che eccede la massima dimensione che ci si è imposti di dare a ogni singola istruzione.